Stamattina desidero con voi condividere una parola in Matteo capitolo 14, leggerò versetti da 14 a 33. È un brano molto conosciuto, è un brano che parla di quando Gesù camminò sulle acque, quindi è un brano che nelle nostre menti è sicuramente presente. Questa mattina desidero toccare tre aspetti di questo brano. Uno è l'ubbidienza. Il secondo punto che vorrò toccare sarà la fede e il terzo punto che voglio sottolineare in questo brano è la sovranità, di Dio, per cui con l'aiuto di Dio cercheremo di, sviluppare questi tre punti all'interno di questo testo. Ma andiamo alla lettura del brano. Matteo 14, dal versetto, 22, dice: Subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva, mentre egli licenziava le folle. Dopo averle congedate, salì sul monte in disparte per pregare. E fattosi sera, era là tutto solo. La barca intanto si trovava al largo in mezzo al mare ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso il di loro, camminando sul mare. I discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: È un fantasma. E si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: Rassicuratevi, sono io, non temete. E Pietro rispondendogli disse: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. E gli disse: Vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque per venire da Gesù, ma vedendo il forte vento, ebbe paura e cominciò ad affondare. Gridò dicendo: Signore, salvami. E subito Gesù stese la mano, lo prese e gli disse: O uomo di poca fede, perché hai dubitato? Poi quando salirono in barca, il vento si acquietò. Allora quelli che erano nella barca vennero e l'adorarono dicendo: Veramente tu sei figlio di Dio. Amen. Fin qui la parola, di Dio. Questo brano, questo paragrafo del capitolo, 14 comincia con una parola molto importante. Subito dopo. Questo subito dopo è molto importante che lo sottolineiamo perché nella parte precedente del capitolo 14 è la parte che Gesù moltiplica i pani per queste 5.000 persone e dice che dopo questo miracolo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca. Troviamo questo costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca. Perché dovette costringerli? Per un motivo molto, molto, molto importante. Se noi leggiamo lo stesso passo nel Vangelo di Giovanni, quando viene riportato lo stesso fatto, ci dice che al capitolo 6, versetto 15, lo leggo velocemente, dice: Ma Gesù, sapendo che stava per venire a prenderlo, per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. Dopo questo miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, la folla che aveva ricevuto questo miracolo voleva fare re Gesù e quindi anche i discepoli sicuramente erano della stessa opinione perché volevano e desideravano che Gesù diventasse re sicuramente, ma Gesù dovette allontanare velocemente i suoi discepoli, li costrinse ad andare dall'altra parte. E qui vediamo un aspetto subito molto importante. Qual è questo aspetto molto importante? La folla voleva fare re Gesù. Noi sappiamo che Gesù è re, ma Gesù non era interessato a ricevere quell'incoronazione in quel momento dal popolo, in quanto il popolo in questo momento lo voleva fare re unicamente perché aveva fatto miracoli, aveva moltiplicato il pane, aveva visto qualcuno che gli poteva provvedere del cibo, materiale. Ma Gesù, sappiamo che non era quella la sua missione, non era lì per diventare il re di un popolo che lo riconoscesse perché lui provvedeva semplicemente dei bisogni materiali. Lui era qui sulla terra per una missione che il Padre gli aveva affidato e quella missione era la croce, affinché, come poi leggiamo anche in Tessalonicesimi 1:10, possiamo essere liberati dall'ira a venire. Per cui Gesù non era tanto interessato a essere riconosciuto come un re che potesse soddisfare un bisogno carnale, terreno, ma Gesù era venuto per soddisfare un bisogno spirituale molto più profondo, molto più grande, e quello proprio di liberarci dall'ira a venire. Per questo motivo, quindi, allontanò i discepoli e licenziò la folla. E però voglio sottolineare un aspetto molto importante. dovette costringere i discepoli ad andare via, abbiamo detto perché sicuramente loro erano d'accordo sul fatto che lui potesse diventare re, ma poi possiamo anche vedere sicuramente l'aspetto che i discepoli volevano stare sempre con Gesù. I discepoli mai si volevano distanziare da Gesù. Perché? Perché i discepoli amavano profondamente Gesù e quindi volevano stare ogni momento, ogni istante con lui. E qui vorrei fare una piccola parentesi, no? Di come noi quando siamo insieme come chiesa, quando ci incontriamo come chiesa, anche in questo momento dove noi stiamo spezzando la parola di Dio, abbiamo una profonda comunione con Cristo, perché la chiesa è il corpo di Cristo e quindi quando abbiamo comunione come chiesa abbiamo comunione con Cristo e specialmente quando condividiamo la parola, stiamo condividendo la sua parola, la parola di Cristo, per cui c'è una profonda intimità. E spesso noi credenti cerchiamo di stare in questo luogo, cioè vogliamo unicamente stare in questo luogo. Per noi essere vicino a Cristo a volte è un luogo dove è meraviglioso ed è buono questo, però a volte poi il Signore ci invita anche a non focalizzare unicamente la nostra attenzione su questo stare bene vicino a Lui, perché Lui comunque ci dà una missione, ci ricordiamo quella missione che Lui ha dato, che leggiamo in Marco capitolo 6, dove dice: andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo ad ogni creatura. Gesù non ci chiama semplicemente a stare in un luogo dove stiamo bene, seppure buono, ma ci chiama ad andare, a partire e quindi ad andare a compiere un'opera e quindi a volte dobbiamo uscire, avere questo momento di distacco per andare a compiere la sua volontà. E i discepoli ubbidirono, e questo lo voglio sottolineare, e partirono lasciando Gesù. Ma andiamo al versetto 23 dove leggiamo: dopo averle congedate, salì sul monte in disparte per pregare, e fatto di sera era là tutto solo. Cosa voglio sottolineare in questo aspetto? Dopo aver licenziato le folle, Gesù fa qualcosa di molto particolare, va sul monte a pregare. E io qua mi sono soffermato un attimino a pensare, Gesù che era Dio, perché Gesù era vero uomo, ma nello stesso tempo era vero Dio. Lui sentiva costantemente la necessità di pregare. In vari posti dei Vangeli troviamo che Gesù andò a pregare. Gesù aveva questa forte necessità di comunione col Padre. E questo dovrebbe contraddistinguere anche la vita nostra, fratelli e sorelle. Questo desiderio ogni tanto, non ogni tanto, ma nelle nostre vite dovrebbe esserci questo tempo, questo desiderio di andarci ad appartare per un tempo di intimità con Cristo. È buono pregare tutti insieme, fratelli e sorelle, è buono avere comunione ed è buono pregare gli uni per gli altri, ma è anche buono in certi momenti della nostra vita, come fece Gesù, che si appartò da solo per cercare un'intimità particolare con Dio. E così anche noi dobbiamo fare la stessa cosa, seguendo l'insegnamento di Cristo Gesù. Ma ci possiamo chiedere per cosa pregava Gesù? Gesù andò, si ritirò in un'intimità per pregare il Padre, ma cosa chiese? Cosa vi era all'interno di questa preghiera che fece Gesù? Noi sappiamo in Romani 8:34, leggiamo che dice: chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risuscitato, è alla destra di Dio ed intercede per noi. Gesù Cristo in questo momento la parola di Dio ci dice che è alla destra di Dio ed intercede per noi. E sappiamo anche che quando, se leggiamo Giovanni 17, quando era sulla terra, di come lui pregò per i suoi discepoli, noi sappiamo che Cristo Gesù pregava e prega tuttora per noi, che intercede per noi. La sua intercessione non è una intercessione sicuramente rivolta semplicemente a un beneficio su questa terra, fratelli e sorelle. Lui è interessato al beneficio che possiamo avere nelle nostre vite per l'eternità, lui è interessato alla nostra fede. Quindi sappiamo sicuramente che lui sta pregando, intercedendo in ogni circostanza della nostra vita affinché la nostra fede non venga mai meno. E questa è una cosa molto importante. Se vi ricordate quando Gesù parlò con Pietro, gli disse che Satana gli aveva chiesto di vagliarlo come si vaglia il grano, ma la preghiera di Gesù era quella proprio che Pietro non venisse meno. E noi sappiamo che nell'arco della nostra vita avremo tante prove, ma abbiamo una certezza, fratelli e sorelle, che in questo momento Gesù è alla destra di Dio, sta pregando, sta intercedendo per noi, oggi come allora, affinché la nostra fede non venga meno. E questa è una certezza. E Gesù in quel tempo sicuramente stava pregando per i suoi discepoli, li aveva mandati in mare, li aveva mandati, potremmo definirli in missione, come ha mandato noi in missione. Ma possiamo avere una certezza che in questo frangente lui sta pregando per noi. Versetto 24 dice: la barca intanto si trovava al largo in mezzo al mare ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Qui voglio sottolineare un aspetto importante, fratelli e sorelle, ed è legato all'ubbidienza. Noi sappiamo che i discepoli ubbidirono a Gesù. Gesù gli aveva detto andate all'altra riva ed erano partiti sapendo che Gesù era rimasto a terra, ma erano partiti in ubbidienza, questo lo voglio sottolineare. Quindi si trovavano esattamente dove Dio aveva stabilito che loro fossero. Loro si sono incamminati in questo tragitto e lo hanno fatto con una profonda ubbidienza. Ma il brano che abbiamo letto a un certo punto ci dice che si trovano in mezzo al mare ed era la loro barca era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. E io vorrei sottolineare un aspetto, fratelli e sorelle, qui, che è questo. Spesso ci troviamo nella nostra vita in situazioni molto difficili e spesso ci troviamo in situazioni dove abbiamo opposizione, dove abbiamo conflitti, dove ci troviamo in situazioni molto molto complicate, dove non ci vorremmo trovare. E magari in quei momenti dove siamo in una situazione di grave prova e di grave situazione possiamo cominciare a pensare che ci troviamo sotto un castigo di Dio, o possiamo pensare che ci troviamo in una punizione di Dio, in una disciplina di Dio. Ma fratelli e sorelle, questo brano qua ci sta indicando che anche quando siamo nella volontà di Dio, anche quando siamo in piena obbedienza alla parola di Dio, ci possiamo trovare in momenti di difficoltà. Non vedere la tua prova, la situazione che stai vivendo, come qualcosa in cui Dio ti sta punendo. Sì, è vero, esiste una disciplina di Dio. Quando noi siamo fuori dal piano di Dio, quando noi stiamo camminando per sentieri che non sono i suoi, a volte Dio nel suo amore viene e ci corregge e ci esorta. Quindi esiste una disciplina di Dio, certamente esiste una disciplina di Dio. Ma quando siamo nella volontà di Dio, siamo sulla strada che Lui ha tracciato per noi, come i discepoli erano sulla via che aveva Cristo tracciato per loro, eppure a un certo punto si scatenò una grave situazione. Così può succedere nella nostra vita. Quando noi siamo sul tragitto che Dio ha stabilito per la nostra vita, possiamo trovarci in prove di svariato genere. Per cui non dobbiamo vedere le prove come qualcosa, come un castigo, ma anzi le prove ci dimostrano in determinate situazioni che siamo nella volontà di Dio. Voglio mostrarvi un paio di brani per conferma di questo. Il primo è in Pietro, 1 Pietro capitolo 1, versetti da 6 a 7. Guardate cosa dice. Qui è Pietro che parla a una chiesa perseguitata e quindi è molto importante. Quindi una chiesa che stava veramente lavorando per il regno di Dio e dice: perciò siate ricolmi di gioia anche se ora dovete essere un po' afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Siate nella gioia, dice Pietro, se vi trovate in prove di svariato genere, perché queste prove, la nostra fede viene forgiata e dimostra che siamo pronti per quando Gesù Cristo torna. E un altro brano in 1 Pietro 4, 12, 16, un brano molto conosciuto, dice: diletti, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi, quasi che vi avvenisse qualcosa di strano. Anzi, in quanto partecipe alle sofferenze di Cristo, rallegratevene affinché anche alla rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi giubilando. Se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo spirito di gloria, lo spirito di Dio, riposa su voi. Nessuno di voi patisca come omicida o ladro o malfattore o come ingerendosi nei fatti altrui, ma se uno patisce come cristiano non se ne vergogni, ma glorifichi Dio portando questo nome. Fratelli e sorelle, la vita del cristiano sarà contraddistinta sicuramente da prove, sarà contraddistinta da momenti dove la nostra fede verrà vagliata come si vaglia il grano. E quello è il momento, fratelli e sorelle, dove noi dobbiamo ricordarci che non è strano che questo avvenga, ma questo avviene perché Dio ha stabilito così. Per cui io vorrei anche incoraggiarvi, tutti coloro che in questo momento magari stanno provando una situazione strana, magari vivono in un momento di opposizione, magari vivono in una situazione dove vi sono vari attacchi nella sua vita o varie situazioni che potrebbero sembrare strane. Queste situazioni strane, fratelli e sorelle, a volte dimostrano proprio che siamo nel piano di Dio, nella volontà di Dio. E quindi non dobbiamo turbarci per questo. I discepoli erano in mezzo al mare e a un certo punto, immagino il loro pensiero in quel momento, ma come? Gesù ci ha detto di andare in questa direzione, adesso ci troviamo in questa situazione così affannosa, così difficile. No, non è questo il modo che noi dobbiamo ragionare. Il modo che dobbiamo ragionare è se mi trovo nella situazione difficile. Io so che questo è buono perché Dio l'ha stabilito nella mia vita, perché Lui sa che in questa situazione la mia fede verrà forgiata per la sua gloria. In Marco 6,48, nel passo parallelo, in Marco dice, guardate lì cosa fa Gesù, mentre loro sono nel mare, loro stanno remando, Marco 6,48 ci dice, vedendoli però tutti affaticati nel remare, poiché avevano il vento contrario, già verso l'ultima parte della notte andò verso di loro camminando sul mare e volendoli oltrepassare. Marco ci sottolinea che Gesù, vedendoli, Gesù abbiamo detto che era sul monte, stava pregando il Padre. E mentre sta pregando il Padre, sta intercedendo il Padre, dov'è lo sguardo di Gesù? Lo sguardo di Gesù è sui suoi discepoli. Prega il Padre e nello stesso tempo sta guardando la situazione che stanno vivendo i suoi discepoli. Lui li ha mandati nel mare e nello stesso momento li sta guardando dove sono. E a un certo punto dice il brano che va verso di loro. Gesù va verso i suoi discepoli al momento giusto. Sapete, i discepoli si sono imbarcati, penso intorno alle 6, alle 7 di sera, più o meno quell'orario lì, si sono imbarcati. E il brano ci dice che Gesù va verso di loro in una parte della notte ben precisa, ci troviamo forse verso le 3, le 4 del mattino, quindi sono stati in mare remando per 4, 5, 6 ore, quindi si sono affaticati molto, non riuscendo a fare molta strada, ok? Eppure Gesù non interviene subito, Gesù interviene un momento, quello che lui ritiene il momento opportuno. Quando ci troviamo nelle varie prove, nelle varie situazioni difficili, noi spesso vorremmo che Dio intervenisse subito nelle nostre situazioni. Ma Dio interviene nel momento giusto. Lui sa quanto la nostra fede è in grado di sopportare. E Dio non permetterà che la nostra fede venga meno. Dio interverrà nel momento giusto. C'è un brano in 1 Corinzi 10, 13 dove dice: nessuna tentazione vi ha finora accolti se non umana, or Dio è fedele e non permetterà che siete tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere. La parola tentazione qui in greco significa anche prova, ma con la prova lui ci darà anche la forza di sopportarla, ok? Quindi non siamo abbandonati, non siamo lasciati soli. Ma lui nel momento opportuno, nel momento che lui lo ritiene giusto, lui viene verso di noi, perché lui sta guardando le nostre vite. Non è un Dio lontano, non è un Dio non interessato alle nostre vite. No, è un Dio che costantemente il suo sguardo è sui suoi figli. E in questo momento Dio sta guardando le nostre vite e il suo figlio Gesù sta intercedendo per noi. Verso 25, alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro camminando sul mare. E versetto 26 dice, i discepoli vedendolo camminare sul mare si turbarono e disse, è un fantasma, e si misero a gridare dalla paura. A volte, fratelli e sorelle, noi facciamo la stessa cosa. A volte preghiamo perché siamo nella distretta, e poi non riconosciamo quando il Signore Gesù arriva nella nostra vita, quando Gesù arriva per rispondere al nostro grido. E i discepoli erano in una situazione, si stavano affannando fortemente per cercare di venire fuori da questa situazione. Vedono arrivare Gesù e non lo riconoscono subito. Addirittura ebbero paura nel momento che videro arrivare Gesù. Ma Leggendo questa parte, io mi sono posto una domanda che è la seguente: perché Gesù cammina sul mare? Perché non è salito con loro direttamente sulla barca subito? Quando Gesù fa qualcosa, lo fa perché vuole insegnare qualcosa. E quindi qua noi possiamo vedere un insegnamento molto importante. Certamente il fatto che Gesù cammina sulle acque vuole insegnare ai suoi discepoli anche la sua deità, vuole dimostrare come lui ha il controllo sugli elementi della natura che lui ha creato. Quindi sicuramente questo brano ci ricorda la deità di Cristo Gesù. Ma penso anche che a livello spirituale possiamo trovare un insegnamento molto importante. Abbiamo visto che il mare era molto mosso, c'era un vento contrario e Gesù sta camminando sopra questa situazione. Noi dobbiamo sempre, fratelli e sorelle, riconoscere che Gesù Cristo è al di sopra di ogni situazione. Gesù cammina sulle acque, Gesù cammina su ogni nostra situazione avversa. Lui la governa, lui la gestisce. Ogni situazione sta sotto di lui, non sta sopra di lui. E quindi è molto importante quando noi pensiamo a Gesù nella nostra situazione, nelle nostre avversità, possiamo avere una certezza. Lui non è sotto queste situazioni, ma lui le sta dominando, lui le schiaccia queste situazioni, lui le calpesta. Gesù sta camminando sulle acque e gli sta insegnando ai discepoli un aspetto molto importante: questa natura che in questo momento vi sta mettendo in pericolo la vostra vita, io la sto dominando, io la controllo. E questo è molto importante che noi lo riconosciamo. Ma andiamo al versetto 27 dove dice: ma subito Gesù parlò loro dicendo: rassicuratevi, sono io, non temete. I discepoli erano nel panico, lo vedono arrivare questa figura che pensano essere un fantasma, e lui subito li rassicura dicendovi: sono io. Mi voglio fermare un attimo su questo sono io. Noi nelle prove, fratelli e sorelle, ci sono dei momenti dove sicuramente possiamo andare nel panico. Non dobbiamo meravigliarci, fratelli e sorelle, non dobbiamo, penso, fare neanche i super spirituali dove affermiamo che mai nella nostra vita l'ansia ci ha colti, mai nella nostra vita la paura ci ha colti. Penso che ognuno di noi, se è sincero con se stesso, può ammettere che vi sono arrivati dei momenti della vita dove la paura ci ha colti, dove l'ansia ci ha colti in momento di difficoltà. Ed è lì che lui dice e vuole rassicurarci dicendo: sono io. In quel sono io, fratelli e sorelle, non stava dicendo semplicemente sono Gesù. No, in quel sono io lo stava dicendo sono io, sono Dio. Io sono colui che governa e controlla ogni situazione. Ma c'è un problema che per riconoscerlo dobbiamo conoscerlo, fratelli e sorelle. E questo è fondamentale. Noi per essere rassicurati quando lui ci dice sono io, dobbiamo prima conoscerlo. Abbiamo bisogno di conoscere la potenza di Dio. Abbiamo bisogno di conoscerlo nella sua grandezza, in tutti i suoi attributi, affinché nella situazione avverse, quando la paura ci coglie, in quella frase sono io, possiamo trovare pace e sicurezza. Non disse solo ai discepoli 2000 anni fa sono io. A noi ancora oggi, in ogni situazione avversa, questo brano ci ricorda: sono io, non temere. Ma affinché questa parola per noi abbia un senso, abbiamo bisogno di conoscere chi è Dio, chi è Cristo Gesù. Sapete, discepoli, se voi andate indietro di qualche capitolo, si erano già trovati in una situazione su una barca, che questa barca era presa dal vento, era in mezzo alla tempesta, loro stavano per perire e poi vanno a svegliare Gesù dicendo: Signore, non ti importa che noi periamo, no? Non so se vi ricordate questa parte, no? Quindi Gesù in quel momento calma la tempesta, aveva dimostrato tutta la sua potenza. Ok? Quindi quando Gesù gli dice ai discepoli adesso: sono io, rassicuratevi, sono lo stesso io che qualche mese prima, qualche tempo prima aveva calmato una tempesta. Lui è in grado di calmare ogni tempesta, lui è in grado di gestire ogni tempesta. E i discepoli quando sentono sono io, rassicuratevi, state tranquilli. Gli stava dicendo: sono lo stesso Dio che pochi tempo fa ho fermato quella tempesta e oggi posso fermare anche questa, posso sistemare questa situazione, posso gestirla. E quindi è molto importante, fratelli e sorelle, che tutte le volte che ci troviamo in un momento di difficoltà ci soffermiamo a riflettere su chi è Cristo Cristo Gesù, su chi è Dio. Più noi riflettiamo sulla grandezza di Dio, più avremo pace nei momenti di disperazione, nei momenti di prova. Se noi non consideriamo la grandezza di Dio, fratelli e sorelle, neanche possiamo avere pace e sicurezza nei momenti di difficoltà. Ma più noi cerchiamo nella parola di conoscere Dio, più ci chiediamo a Dio in preghiera di rivelarsi a noi in quello che Lui è, più noi lo conosciamo e più avremo fede. La fede è proporzionata come noi lo conosciamo. Un bambino piccolo perché si fida del suo papà? Perché lo conosce e sa: mio papà non mi mollerà mai, in qualunque situazione si sente al sicuro perché lo conosce. E così siamo noi. Noi, se vogliamo avere fede, dobbiamo conoscere. Non possiamo avere fede senza conoscere Dio. Al versetto 28 guardiamo un aspetto molto importante. E Pietro, rispondendogli disse: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. È molto particolare questa situazione. Ci troviamo in mare aperto, un forte vento contrario. Possiamo immaginare onde grandi che vanno contro questa barca. Gesù sta arrivando, si presenta: sono io, rassicuratevi. Qual è la reazione di Pietro? Mi colpisce molto questa reazione. Sapete, quando noi pensiamo a Pietro, spesso in questo brano pensiamo unicamente al fatto che la sua fede venne meno dopo, quando leggiamo che cominciò a sprofondare. Oppure quando pensiamo a Pietro, pensiamo al fatto che Pietro rinnegò 3 volte Cristo Gesù. Quindi pensiamo alla poca fede di Pietro, spesso. Questo brano inizialmente non ci parla di una poca fede. Perché, come vede arrivare Gesù, Pietro ha un forte desiderio di andare da Gesù. Probabilmente possiamo trovare 2 motivazioni importanti sul perché Pietro volle andare da Gesù. Uno sicuramente potrebbe essere quello che Pietro aveva capito chi era Cristo e quindi sapeva che il luogo più sicuro era dove c'era Cristo, quindi sicuramente questo è un aspetto. Ma credo che il motivo principale perché Pietro volle andare verso Cristo Gesù in quel giorno è perché Pietro amava intensamente Cristo Gesù. Pietro volle andare verso Cristo Gesù perché Pietro voleva stare dove stava Cristo Gesù ogni momento. E come lo vede arrivare, il suo unico desiderio è stare con Cristo Gesù. E la domanda, miei cari fratelli, è: abbiamo questo desiderio nella nostra vita? C'è questo forte desiderio che aveva Pietro di stare sempre con Gesù? Non so se vi ricordate quel brano di dopo la risurrezione di Cristo Gesù, quando Giovanni ci dice che erano sulla barca e Gesù appare sulla riva, no? E Giovanni dice: è Gesù. E Pietro cosa fa subito quando sente che era Gesù? Salta giù dalla barca e vuole andare verso Gesù. E così, fratelli e sorelle, deve essere il nostro sentimento. Il nostro sentimento deve essere un desiderio di andare verso Cristo Gesù ogni giorno. Possiamo capire, se abbiamo questo sentimento in noi, è quanto stiamo aspettando la sua venuta, quanto stiamo aspettando che lui torna per stare con noi per l'eternità. Questo ci dice quanto lo amiamo, o siamo magari più attaccati alle nostre vite terrene, alle situazioni che stiamo vivendo, che vediamo il ritorno di Cristo, il fatto che staremo con lui per l'eternità, come qualcosa di molto lontano. Pietro quel giorno volle stare vicino a Gesù. E guardiamo la risposta di Gesù a questa domanda. Quindi Pietro ha sicuramente una fede fortissima in quel momento. Lui vuole andare verso Gesù. Egli disse, la risposta di Gesù: vieni, versetto 29. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque per venire da Gesù. Questa ci parla della fede iniziale di Pietro, che vuole andare a tutti i costi verso Gesù. E questa è la stessa fede che vediamo quando c'è l'arresto di Gesù. Non so se avete presente questa scena: Gesù viene arrestato e viene portato in quel cortile, no? Dopo sappiamo questo fatto. Dov'è Pietro? Pietro è lì, vuole andare da Gesù. Pietro, tutti sono scappati e lui insieme a un altro discepolo dove vanno? Vanno da Gesù. La fede iniziale di Pietro è forte: voglio andare da Gesù, voglio stare con Gesù. Questa è la fede iniziale di Pietro. Ma poi arriva il versetto 30, dove dice: ma vedendo il forte vento, ebbe paura e cominciò ad affondare, gridò dicendo: Signore, salvami. Succede qualcosa, Pietro ha una fede iniziale. come noi fratelli e sorelle in tanti momenti della nostra vita, all'inizio della prova, abbiamo una fede forte, radicata in Cristo. Il nostro sguardo è su Cristo, stiamo guardando a Cristo e la nostra fede è focalizzata su di Lui e siamo forti. Ma a un certo momento, Pietro cosa fa qui? A un certo punto sta andando verso Cristo, sta camminando sulle acque, ma a un certo punto avviene qualcosa, il suo sguardo viene distolto da Cristo e comincia a guardare alle circostanze. E così siamo noi, fratelli e sorelle. Partiamo con una fede forte e magari in un certo momento della nostra situazione cominciamo a guardare alla situazione, all'avversità, all'opposizione che stiamo incontrando e cominciamo ad avere paura. Pietro a un certo punto, guardando le circostanze, avendo distolto lo sguardo da Cristo, inizia ad avere paura. E Pietro, il brano dice che comincia a sprofondare. Pensiamo un attimo, Pietro che vuol dire pietra, pensiamo un attimo a una pietra. Se noi lanciamo una pietra nell'acqua, questa pietra cosa fa? Subito precipita. Ma il brano che stiamo leggendo non ci dice questo. Pietro non sta precipitando. Pietro sta sprofondando piano piano, cioè lui sta camminando sulle acque, sta andando verso Gesù, comincia a guardare la situazione, comincia ad avere paura e piano piano comincia a scendere. Perché piano piano, fratelli e sorelle? Perché non sta sprofondando completamente? Chi è che sta sorreggendo Pietro? Non è la sua fede, non è la fede di Pietro che lo sta tenendo in piedi, non è la fede di Pietro che sta impedendo di andare giù completamente, è Cristo Gesù che sovviene alla mancanza di fede. Pietro non aveva fede, ma Cristo Gesù, abbiamo visto, continua a intercedere e non fa in modo che Pietro sprofondi completamente, no, lui lo trattiene da questa caduta, da questo naufragio completo. Noi sappiamo che Pietro viene sorretto. Sì, la sua fede stava venendo meno, lui stava precipitando, ma Gesù sta rallentando questa discesa, dà il tempo a Pietro di fare qualcosa di molto importante, fa sì che lo sguardo di Pietro mentre sta affondando possa rivolgersi nuovamente verso Cristo Gesù. E così capita nella nostra vita quando cominciamo a sprofondare perché guardiamo le circostanze. Cominciamo a sprofondare, ma il fatto che non siamo completamente sprofondati è perché Cristo trattiene questo, affinché il nostro sguardo possa tornare su di Lui e possiamo anche noi gridare: Signore, salvaci! Signore, salvami! E questo è molto importante, fratelli e sorelle, che riconosciamo l'opera di Cristo. Lui non ci abbandona mai, anche quando la nostra fede viene meno. Lui non viene meno. Lui non lascia che noi sprofondiamo, Lui ci trattiene. E questo è qualcosa di molto bello. Pietro aveva smesso di guardare a Gesù. Cosa vuol dire smettere di guardare a Gesù, fratelli e sorelle? Cosa vuol dire fissare lo sguardo verso Gesù? Vuol dire qualcosa di molto importante, fratelli e sorelle. Guardare lo sguardo verso Gesù vuol dire continuare a credere che Lui sta gestendo questa situazione. Avere fede in Lui, fratelli e sorelle, non vuol dire, e lo voglio sottolineare, attenzione, fratelli e sorelle, avere fede in Dio non vuol dire Lui certamente mi guarirà da questa situazione, Lui certamente mi libererà da questa situazione. Questo è credere in una monetina, un jukebox che butti la monetina e esce fuori la musica. No, questo non è la fede in Cristo Gesù. Credere nella fede in Cristo Gesù è credere che Lui sta gestendo questa situazione, che Lui sta preservando la mia fede in questa situazione, che lui farà sì che io non verrò mai meno, Lui mi porterà a quella riva in fondo. Questa è la fede. Pietro a un certo punto ha smesso di vedere Gesù come colui che domina la situazione, ha smesso di credere che lui poteva camminare sulle acque perché era Cristo che lo sorreggeva, e allora ha cominciato a scendere. Ma Gesù lo riprende e gli dice: o uomo di poca fede, perché hai dubitato? Perché hai smesso di credere che io ti posso sorreggere? E così ancora noi, Gesù ci dice, non smettere mai di credere che io posso sorreggere la tua vita. La parola ci insegna che Lui non smetterà mai di sorreggere la nostra vita. Sapete, quando pensiamo a Pietro, ma anche a vari altri uomini di Dio, pensiamo solo per un momento, fratelli e sorelle, brevemente, a Giovanni Battista, quando fu incarcerato. Non so se vi ricordate questo brano in Matteo 11, lo cito solo brevemente per ricordare un aspetto. un certo punto noi sappiamo che Giovanni Battista l'aveva riconosciuto subito come l'agnello di Dio, quindi Giovanni Battista sapeva chi era Gesù, ma è arrivato a un certo momento mentre era in carcere che manda un'ambasciata a Gesù: sei tu veramente colui che stiamo aspettando? Ci sono momenti quando le situazioni sono avverse che magari il nostro sguardo viene distolto da Cristo e possiamo avere dei dubbi. Ma Cristo Gesù ci ricorda sempre, sempre chi Lui è e che Lui non verrà mai meno. E Gesù cosa fa subito dopo? Dice che stese la mano, prese Pietro e lo portò in salvo. Gli chiese: perché hai dubitato? Perché hai avuto questa poca fede? Perché non hai continuato a guardare a me? E troviamo questo stesso insegnamento in Ebrei capitolo 12 versetti 1 e 2, un brano molto conosciuto, lo voglio leggere per andare alla conclusione, dove dice: anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti. E guardate come dobbiamo correre questa gara, tenendo gli occhi su Gesù. Abbiamo una gara da compiere, abbiamo un percorso da compiere. L'autore dell'Epistola agli Ebrei dice: l'unico modo per compiere questa gara è tenendo lo sguardo fisso su Gesù. Perché dobbiamo tenere lo sguardo fisso su Gesù? Tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. Attenzione, fratelli e sorelle, noi di noi non abbiamo una fede. Non c'è una fede che nasce da noi. Vi è solo una fede che arriva in Cristo. Solo se noi guardiamo Cristo noi possiamo avere fede. Se noi togliamo lo sguardo da Cristo è impossibile avere fede. Tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce disprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Dobbiamo guardare a Cristo Gesù, colui che ci porterà sicuramente alla meta. Ma come possiamo farlo questo? Voglio finire con questo proprio. Come noi possiamo avere fede? Come noi possiamo guardare a Cristo Gesù? Cosa significa guardare Cristo Gesù? In Romani 10:17 ci dice dove nasce la fede. La fede dunque viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Abbiamo bisogno, fratelli e sorelle, una intima relazione con la sua parola. Abbiamo bisogno, fratelli e sorelle, che le verità di Dio alimentino la nostra fede ogni giorno. Guardare a Cristo significa costantemente cibarci delle sue verità che fanno accrescere la nostra fede. Se smettiamo di fare questo, il nostro sguardo si distoglierà da Lui. Quindi, come possiamo accrescere la nostra fede nel momento della distretta? Abbiamo la parola con le sue verità che vanno ad alimentare la nostra fede. Se faremo questo, fratelli e sorelle, arriveremo alla meta, sentendoci sorretti da Gesù Cristo. E alla fine anche noi, come i discepoli di Gesù, guardate cosa dissero al versetto 32. Poi quando salirono in barca, il vento si acquietò. Allora quelli che erano nella barca vennero e l'adorarono dicendo: veramente tu sei il figlio di Dio. Quando arriva la prova, fratelli e sorelle, e quando sentiamo l'aiuto e il fatto che Cristo Gesù ci sorregge, alla fine conosceremo più di Dio e anche noi avremo una profonda adorazione verso di Lui, riconoscendo chi Lui è, perché Lui ci ha sorretto nel momento difficile. Così anche noi, se vogliamo avere una vera profonda adorazione a Dio, abbiamo bisogno di conoscerlo e lo conosceremo in modo particolare nella distretta e nella prova. A Dio sia la gloria. Amen.